Allora, oggi, sempre prendendo da questo volume, vi ricordate il volume che cos'è? Le conferenze di San Massimiliano Kolbe. Volevo, leggere con voi questa conferenzina fatta ai frati a Niepokalanov, domenica 5 luglio 1936. Ai frati che lavorano al piccolo giornale. Scriveva Fra Vitale Milost, che significa, San Massimiliano parlava e c'era un frate che dattilografava, a volte riassumeva in qualche modo, qualche frase eventualmente, ma normalmente era dattilografata. Sono diversi frati che durante la permanenza di San Massimiliano lì a Niepokalanov, svolgevano questa attività di dattilografia. Allora, è indirizzata questa conferenza, ricordate che erano 800 frati in quel convento, come qui alla Marina. Va bene, erano 800, quindi non poteva parlare ogni volta 800 frati, ecco, e doveva anche dedicarsi ai vari reparti. Era divisa, questa comunità religiosa in vari reparti. Era un genio San Massimiliano, aveva progettato, ricordate, anche una navicella spaziale, 1930, quegli anni là, non era cosa da poco, eh. E poi la fece vedere a un fisico, insomma, un ingegnere, e disse che con qualche piccola modifica sarebbe comunque avrebbe funzionato. Capite? Per andare, magari c'era qualcuno a cui bisognava portare la medaglia miracolosa. D'accordo. Quindi si dedica questa, qui dice, ai frati che lavoravano al piccolo giornale. Che cos'è questo piccolo giornale? È una delle iniziative editoriali che portò avanti San Massimiliano Kolbe. Era un giornale addirittura quotidiano. Adesso non ricordo, ma mi sembra con decine di migliaia di copie, forse 100.000 copie. Quotidiano di 100.000 copie. Immaginate che lavoro, 1936, che c'era dietro, senza computer, eh. Vi dissi l'altra volta che ancora fino a 50 anni fa per comporre si usavano le paroline, c'aveva tutto i vari cassetti, varie scatolette con la A, la B, la C, la D, e la dovevi prendere per scrivere una parola. E infatti poi ogni tanto vedeva dei libri che venivano un po' ondulati se il lavoro era fatto un po' frettoloso, quindi bisognava comporre così. Immaginate un quotidiano piccolo, ovviamente, però era un giornale. E c'era una sezione di frati che si dedicava. Voi dice: facciamo una riunione, un consiglio della rivista, no? Quotidiano. Voi immaginate di che cosa parla? Conti, macchine, eccetera, eccetera. E lui arriva a parlare di mistica. Parla di mistica. Ecco, lei è polacca? O croata? È croata, quindi va bene, comunque è un po' diverso. Se no era paesana di San Massimiliano, ma è più vicina di noi comunque, alla Polonia. Lo conosce bene, ecco. Allora, sentite qui, cominciamo a leggere come al solito le indicazioni del contenuto dopo il titolo. Il titolo, questa è conferenza numero 42, La stampa e l'Immacolata. Non dobbiamo mai perdere di vista l'ideale. Qual è l'ideale? L'Immacolata. Ecco il nostro ideale, cioè portare a tutti l'Immacolata con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Tutte le invenzioni della storia, prima di tutto, servono per la causa dell'Immacolata, anche oggi. Quindi anche internet, se è stato inventato. Non dimentichiamolo, è stato inventato per l'Immacolata. Purtroppo poi viene usato per il male dal nemico, ma è stato inventato per lei, quindi dobbiamo usarlo. Qualsiasi cosa verrà inventata è anzitutto per lei. Voi dite che esagerazione. È un'esagerazione? No, perché? Ma chi comanda l'universo? Comanda Dio, scusi. E la madre di Dio comanda, quindi è ovvio che se ci sono invenzioni, sono fatte per Dio, per la gloria di Dio, prima di tutto. Solo che Gesù già ci disse 2000 anni fa, i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Quindi, sapete che ieri sto leggendo un libro sul rosario, anzi, avevo fatto pure qualche video un paio d'anni fa, credo, su questo, sulla battaglia di Lepanto, per esempio, e prendevo da questo libro le notizie. È un libro scritto da un americano, dico giovane perché ha l'età mia, comunque, mezza età, ecco, però rispetto ai giovani veri, insomma, non è proprio giovane, insomma, aveva 50 anni, ecco, insomma. Quindi ha 50 anni. Quindi ha scritto un libro molto bello, tradotto in italiano, un americano giovane, mi pare un militare americano, insomma, convertito, cioè convertito, poi ha avuto la vocazione, una forte vocazione, tanto che è diventato un innamorato del rosario. E ha scritto questo libro facendo la storia del rosario. Sembra una cosa sciocca, ma ci porta tantissimo. La storia del rosario in tutte le parti del mondo. E ho letto ieri anche l'Ecuador. Il presidente Beato García Moreno, non so se dice, un innamorato è uno che ha reso, diceva il libro, l'Ecuador il paese più alfabetizzato, industrializzato, scienziato rispetto a tutta l'America Latina. Era un innamorato del rosario. Non so quanti rosari diceva lui, mi faceva dire. Ecco, e lui, perché sono arrivato qui? Allora, aspettate, questo autore scriveva il libro a proposito. Ma ah, ecco, a proposito dei grandi innamorati del rosario, Ampère passava le ore a dire il rosario. Quello della luce, sì. Lui. Poi dopo. No, infatti volevo fare una foto e metterla anche sul gruppo, che appunto diceva che un altro grande, insomma, entrava in chiesa e vedeva, era commosso perché vedeva Ampère che stava lì a dire il rosario. Capito? E così, vedete, García Moreno, che ha fatto cose incredibili per l'Ecuador, passava, era innamorati tutti del rosario, proprio del rosario. E qui abbiamo la Madonna del Rosario, non qui, cioè voglio dire San Siro, dove è la parrocchia a fianco, la nostra mamma, perché la parrocchia della Marina è stata sempre affiliata più o meno a San Siro, la patrona è la Madonna del Rosario con patrona, e c'è la cappella laterale a sinistra con questa bella immagine. Allora, San Massimiliano dunque dice: la stampa e l'Immacolata, il titolo, importanza della stampa cattolica messa in evidenza dal Papa. Qui parla, cita Pio X, 1908, anche se lui scrive 28 anni dopo, 1936, scrive questo, ma Pio X era nelle orecchie e sulle labbra di tutti, perché era un Papa, Santo Papa, che aveva combattuto il modernismo, stava riportando l'ordine, no? Nella fede e nella morale. Ecco, allora lui prende queste esortazioni e da giovane ragazzo, insomma, nel 1917 fonda la MI, quindi sentiva però queste voci e subito MI, Milizia dell'Immacolata, quale campo dobbiamo assumere? 1917, come campo di apostolato, sì, le prediche, va bene, i francescani sono grandi predicatori, sono andati in tutto il mondo, no, a predicare, ecco, fino agli estremi confini della terra. Noi stiamo leggendo in comunità un santo francescano locale, martire, Giovanni Lantrua, che è nato a Triora, qua vicino, Triora. È incredibile questo santo, che è strepitoso, lo conoscete, è locale, un francescano che è andato in Cina e quello che ha combinato in Cina, poi si travestiva perché c'erano le persecuzioni, ma lui era instancabile, ha affrontato dei pericoli incredibili e alla fine, vabbè, l'hanno l'hanno preso e martirizzato. Siamo arrivati quasi al martirio, però sta in prigione adesso, ecco, con altri cristiani. Che roba, i francescani quindi hanno sempre fatto così, quando non c'era la possibilità di editare in grandi volumi, cioè il libro è vecchio come il mondo, non il formato libro, ovviamente. Il formato libro è piuttosto moderno, da quando si ha una carta, vabbè, dall'invenzione della stampa in poi, però i libri prima si scrivevano a mano, erano manoscritti, ma esistevano i libri, prima dei libri. C'erano i papiri, i fogli di papiro o i rotoli, come per la Bibbia, i rotoli di papiro. Quindi i Vangeli sono scritti su papiro, quindi carta stampata, non è stampata, ma è carta scritta, ecco. Vedete, la parola c'è sempre stata. Gesù non scrive nulla. Ha scritto mai qualcosa Gesù? Beh, in realtà scrisse per terra, però non sappiamo che cosa ha scritto. Si può inventare qualcosa, ma non si sa che cosa ha scritto. Però non ha lasciato scritto nulla, però ha comandato di predicare ed era la forma di catechesi del tempo. Andate e predicate, però subito la Chiesa mette per iscritto questa predicazione perché era troppo importante ciò che Gesù ha detto e ha fatto, i Vangeli. E poi le lettere cattoliche, per le lettere degli apostoli, per la gestione delle comunità, e poi abbiamo, vabbè, la storia della comunità degli origini, una piccola parte con gli atti degli apostoli, e poi il libro profetico per il futuro, l'Apocalisse. Ecco. Però poi lo scritto è stato il mezzo di comunicazione più efficace, anche se. Ricordate, in queste aree della Liguria abbiamo un altro santo strepitoso a Porto Maurizio, San Leonardo, un altro predicatore, ma qui è passato anche, l'altro giorno passavamo con Padre Angelo per Sanremo, su per i Viottoli, per andare a San Giuseppe, insomma, su quei, non sono Carrugi, non so se si chiamano Carrugi anche quelli, comunque è passato sicuramente perché c'era il marchio San Bernardino da Siena. Grande predicatore del nome di Gesù, perché lo dico? Quando ero a Porto Venere, notavo che lì sulle vie c'erano tante, sulle porte, sugli stipiti c'era IHS e la gente mi diceva sì, perché qui è passato San Bernardino e voleva che tutti mettessero questa grande pietra con scolpito IHS, Gesù. Salvatore degli uomini, no? L'abbreviazione, ecco, di quello. E infatti lì era passato San Bernardino. Ad Albenga lo stesso è passato San Bernardino, tanto che c'è il convento, grande convento di San Bernardino, adesso municipio, c'è la polizia, no, c'è la polizia, credo, polizia municipale, prima una scuola, ma la chiesa c'è ancora, la parrocchia. E qui appunto passando, andando sulle vie antichissime di Sanremo, su una delle porte c'era IHS, proprio scolpito come a Porto Venere, ad Albenga, nel centro storico, quindi sicuramente sarà passato un altro grande predicatore. Lì a Porto Maurizio c'è ancora il luogo sopra la concattedrale da dove predicava, c'era la piazza che è un parcheggio, predicava da lì quando andava a casa sua, tornava a casa San Leonardo e predicava da lì, c'è il luogo da cui predicava migliaia di persone. Ma prima non ci si poteva permettere un libro, il libro era cosa da ricchi e chi se lo poteva permettere? Costavano fino al tempo di San Francesco, anche lui infatti è molto severo su questo, però dice potevano avere i breviari, i frati, pur essendo un libro, insomma, costosi, però per la lode di Dio, essendo sacerdoti e frati, potevano avere i breviari. Poi ci fu in realtà una specie di lotta tra francescani, perché allora c'era un ramo, queste sono le origini del no nostro ordine, un ramo che seguendo San Francesco e lo spirito di San Francesco e uno dei più grandi francescani contemporanei di San Francesco, Sant'Antonio, ecco, Sant'Antonio da Padova, ecco, seguendo questo filone, Sant'Antonio era un sapiente, si dice che sapeva tutta la Bibbia a memoria, Antico e Nuovo Testamento, Ed è vero, l'arca del testamento, perché sapeva, era un predicatore strepitoso, ecco, oltre a fare miracoli contro gli eretici, sotto gli occhi di tutti, insomma, ecco, famosissimi miracoli. Comunque, Sant'Antonio fu incaricato, abbiamo uno dei manoscritti di San Francesco con la sua firma, un piccolo foglietto, conservato, penso a Padova o Assisi, in cui San Francesco autorizza Sant'Antonio a insegnare teologia ai frati, la prima scuola di teologia dei francescani approvata da San Francesco, ecco, con la firma di San Francesco, e Sant'Antonio era il professore. Ora, Sant'Antonio lì a Lisbona si era preparato alle migliori scuole di teologia con gli agostiniani, grandi maestri, e quindi viene qui, insegna teologia, ho capito, ma poi dobbiamo creare anche una scuola di teologia nostra. Ovviamente, ecco, e allora per fare una scuola di teologia bisogna studiare. Per studiare non basta la memoria, ci vogliono i libri. Allora i francescani capiscono che è nello spirito di San Francesco, sì, la mistica, sì, la predicazione, sì, la penitenza, però bisogna anche formarsi, formare i frati, se no diventano tutti ignoranti e non va bene, l'ignoranza non va bene. E i frati, per poter predicare, e questo lo dice anche, cioè abbiamo nella regola, nostra regola, che sono 12 capitoli, in uno di questi è scritto, San Francesco scrive che i frati non predichino in nessuna diocesi senza l'autorizzazione del vescovo. Come fai ad avere l'autorizzazione del vescovo? Vai dal vescovo, noi ci impiantiamo in questa diocesi, possiamo predicare. Cosa fa il vescovo? Facciamo l'esame di teologia e di morale. Ora, andiamo all'esame. Il giorno tot venite a fare l'esame. Cosa si fa all'esame? Domanda e risposta. Per poter rispondere all'esame devi essere preparato. Quindi per poter essere preparato devi studiare. Adesso arrivo al problema, no? Per poter studiare devi avere i libri. Per poter avere i libri devi poter conservare. Per poter conservare devi avere una biblioteca. Per avere la biblioteca devi avere un convento. Nascono i conventuali. Capite? I frati minori conventuali, perché erano quelli che portavano avanti questa cosa giusta. Poi però, che cosa succede? Per avere i conventi, poi ci vogliono i lavori, manutenzione, soldi a destra e a sinistra, un po' ci si arricchisce. Cosa succede a un certo punto nel francescanesimo? Che un ramo dei frati comincia a dire: ma noi abbiamo proprio travisato San Francesco, che voleva povertà, ritiri, penitenza, eccetera. Quindi comincia a nascere l'osservanza, i frati dell'osservanza, cioè che contestano ai frati conventuali che si sono arricchiti e che facevano i conventi contro San Francesco, che non era vero, eh. E invece bisogna essere osservanti, quindi assoluta povertà, vivere un po' nelle capanne, vivere qua. Però il problema è che poi si rischiava di arrivare a degli estremismi e a non avere la preparazione adeguata per poter avere la possibilità di predicare e non cadere negli errori di rigidismo o di lassismo, perché quando sei ignorante purtroppo vieni portato a destra e a sinistra. Allora la cosa giusta era trovare una via di osservanza che rispettasse un aspetto e un altro. E grazie a Dio ci fu un grande santo che applicò tutto questo, San Bonaventura, che muore nel 1970, scusate, magari 1970, ecco, 1274. Quindi siamo una cinquantina d'anni, 48 anni dopo San Francesco, muore 1226, 1224 le stimmate, poi Sant'Antonio muore di lì a poco, che viene canonizzato San Francesco in 2 anni, Sant'Antonio in 1 anno, diventa santo, Sant'Antonio era strepitoso, no? Ecco, e poi 50 anni dopo queste difficoltà già c'erano, intanto viene costruita Assisi la mega basilica, cioè uno splendore dell'Italia e del mondo, e già lì cominciavano un po' di contrasti, perché voi non siete mai entrati nel convento, nel sacro convento, noi lo chiamiamo il sacro convento di Assisi, ma è sacro perché c'è il fondatore San Francesco, c'è la sua tomba, sono basiliche elevate comunque alla grandezza di Dio, no? Però il convento poi è immenso, no? E anche lì c'è una grande biblioteca. Vabbè, è il cuore dell'ordine francescano, che purtroppo oggi viene usato come, diciamo, portabandiera per tutti i movimenti, cioè per alcuni movimenti equivoci, e qui non dico tutti, ma alcuni come il sincretismo religioso, l'ecologismo, il gender, insomma, viene un po' tutto come se San Francesco fosse il portabandiera per queste cose. Falso, è una presentazione falsa di San Francesco, non è il San Francesco. Guido Vignelli mi pare che ha pubblicato un libro, Il San Francesco Moderno, andatevelo a leggere, che spiega tutto il fraintendimento che viene portato avanti oggi da noi, non noi, cioè io spero di no, comunque purtroppo dai francescani, alcuni, di una presentazione di un San Francesco così. Beh, oggi, insomma, vabbè, non diciamo altro, ci siamo capiti. E quindi, allora c'è questa questione. Libri sì, libri no, francescani, predicatori sì, va bene, ma per poter predicare devi preparare, e quindi San Bonaventura porta l'equilibrio. Fatto sta che i libri sono fondamentali per la diffusione della fede. Pio X si trova di fronte a un gravissimo pericolo all'inizio del Novecento, che è il modernismo, un movimento ideologico che nega il soprannaturale. Capite che vuol dire negare il soprannaturale? Non negano l'esistenza di Dio, perché sono preti, frati, vescovi, professoroni di teologia. Non negano Dio, ma negano che Dio possa o sia mai intervenuto nella storia, che mai Dio si è rivelato, mai ha parlato. Quindi neghi l'incarnazione, perché è più soprannaturale di questo, cioè il verbo di Dio che si fa carne. Negano l'incarnazione, negano la rivelazione, negano qualsiasi forma di miracolo. Dio esiste, ma sta per i fatti suoi, non comunica. Cosa assurda. E qui il fondamento è appunto il liberalismo protestante, il razionalismo, il illuminismo, insomma, alla fine è tutta quella la radice diabolica, ecco, di questo movimento. Pio X, fatto papa, lui ha origini contadine, molto semplice, ha un cervello fino, ecco, molto fino, contadino, e quindi sbaraglia un po' questo gravissimo errore, che però poi è come l'erba cattiva, purtroppo non è mai morto, non è mai morto. Comunque, lui si trova un passaggio davvero importante, no? Dall'800 al 900, cioè grandi sviluppi industriali, tecnici, elettronici, comincia a uscire tantissima roba nuova, il mondo si trova di fronte a queste sfide comunicative anche, quindi anche si cerca di capire quali mezzi usare, la politica, i massoni, tutto, per convincere le persone e attirarle a sé. Ecco, e quindi San Massimiliano, seguendo Pio X, che fa la lotta e raccomanda soprattutto la stampa cattolica, Pio X fa forti raccomandazioni, la stampa, la stampa, la stampa. Non esisteva ancora la televisione nel 1908, quando, credo, non so la storia della TV, ma non credo, sì, penso un po' dopo, c'erano le radio, ma mi ricordo che già mio nonno diceva che suo papà, quindi parlo, sì, inizi del Novecento, perché i nonni sono nati a fine. Insomma, comunque, quando avevano le vecchie radio, erano mobili tipo queste, no? Anche più grandi cose, e sentiva l'orchestra, non so che cosa, e lui che si domandava. A un certo punto dice: ma io non riesco a capire, ma come fanno 40 persone a stare in una scatoletta così piccola? Non si faceva capace. Che la musica usciva di lì, quindi se c'è la musica, capite? Per noi sono cose, cioè, veramente impossibili, nemmeno da immaginare che uno possa pensare una cosa, però per loro, cioè, era una cosa così strabiliante che 100 anni fa ci si domandava questo. Quindi Però già dopo 30 anni, già ai tempi di San Massimiliano, dopo 30 anni, già la radio era affermata, quindi San Massimiliano progetta la radio e già pensa a una TV eventualmente. Pensava alle navicelle spaziali, immagina queste cose, per lui erano piccole cose. Comunque San Massimiliano insiste ancora, 1936, insiste sulla stampa cattolica che deve essere per l'Immacolata. Allora, a questo gruppo di frati che doveva essere veramente abbastanza, no, non dico stressato perché è un termine inglese moderno, però sotto pressione, ecco, perché un giornale, noi abbiamo le povere suorine che devono fare il settimanale di Padre Pio, ma vi assicuro che quando arriva, che vanno in stampa il mercoledì, di 2 o 3 settimane prima che sia il numero. Però il mercoledì mattina deve stare in tipografia il file, se no non lo so. Il martedì arrivano proprio stressate perché devono raccogliere tutti gli articoli, controllare, supercontrolli a destra e a sinistra, poi fare l'impaginazione, poi ricontrollare dopo la stampa, di qua, di là, risposte ai lettori, risposte qua, risposte là, e comunque una volta a settimana. Immaginate un quotidiano, poi settimanale a poche copie. Questi qua avevano decine e decine di migliaia di copie, quindi una responsabilità, voglio dire, le sue sono perfettissime, infatti non si trovano errori, però con un quotidiano è più facile. Allora immaginate che impegno, e invece San Massimiliano li porta subito alla mistica dopo le prime osservazioni. Allora lui dice: qui c'è l'editrice della MI, MI significa Milizia dell'Immacolata, che noi abbiamo invece nel nostro istituto rinominato Missione dell'Immacolata Mediatrice, MIM, MIM. Però questo fino a qualche anno fa, adesso la potremmo chiamare MMIM, cioè Missione e Milizia dell'Immacolata, perché bisogna combattere, cioè il fatto dell'apologia è ridiventato molto in questo ultimo decennio, molto pressante, molto importante, sì, la missione, ma ci vuole anche la milizia. Bisogna essere combattenti, non con le armi fisiche, ecco, ma con le armi spirituali, visto il diffondersi degli errori. Ecco, San Massimiliano comincia la milizia, lo ripetiamo, se lo sapete benissimo, però ve lo ripeto lo stesso. Inizia la milizia perché vede una processione massonica a San Pietro con San Michele a rovescio, insomma, Satana portato in trionfo contro il Papa, contro il Vaticano, una processione diabolica, e lui dice: ma è possibile, questi così fanno queste cose a Roma e noi stiamo così a non far niente, non basta pregare, basta, dobbiamo fare una milizia di contrasto a questa milizia. Ecco, perciò nasce nemici esterni. Adesso abbiamo nemici esterni fortissimi, ma abbiamo anche nemici interni forti e fortissimi. Nemici interni. Vedete come l'azione del nemico, diciamolo chiaramente, se alla presidenza, senza diplomazia, se alla presidenza della Pontificia Accademia per la Famiglia, no? Mettono un cardinale che è, insomma, fuori, che sembra, cioè che dice che non si tocca la 194, quella legge abortista. Vabbè. Poi è stata nominata un membro della Commissione per la Famiglia nel Vaticano, un'abortista atea. Ma come si fa? Noi, prima queste cose le facevano i massoni, si sapevano, erano esterni, adesso ce l'abbiamo dentro. Cioè noi dipendiamo come cattolici da questa tizia abortista e atea possibile. Allora, vedete, noi siamo MIM, ma siamo MMIM. Milizia e missione, no, lasciamo prima perché l'ispirazione del fondatore è missione e milizia dell'Immacolata. Non dimentichiamo, cioè, che la missione è una missione speciale. Voglio dire, se volete togliere milizia, le missioni speciali sono quelle dei gruppi specializzati, o, ecco, ecco, che vanno a compiere missioni speciali. Ecco, noi siamo missione speciale, OMM, IM, missione e milizia. Come? Attenzione, la stampa è ancora fondamentale. Voi dovreste prendere tutti quei libretti e andarli a diffondere per tutto Sanremo, Ventimiglia. È inutile che stanno a marcire qui, o a Frigento, insomma, dove è la casa editrice. Bisogna diffonderli. Cioè, Palenziano ha fatto tutta la fatica ed è grande di scriverli, e me che facciamo? Li lasciamo qui? E sono scritti, nessuno vuole, e però li lasciamo qui, siamo militi. Non dovete farli pagare, bisogna regalarli. Poi se vi danno le offerte le prendete, ma bisogna darli, bisogna diffonderli, perché se no la parola di Dio rimane qui. Ora, Sammastiano spiega bene questo concetto. La parola, i video, no? Sono belli e coinvolgenti. Infatti, poi ci sono anche studi vecchi che dicono che la televisione ha un'incidenza non so quante volte maggiore rispetto al libro, immediata. Coinvolge perché c'è il suono, il video e la parola, cioè musica, video, parola. Quindi coinvolge molto di più, però finito, pff, sparisce, c'ha qualche influsso, cioè ti può cambiare. La carta rimane per sempre. Quanti anni può durare un libro? Se non c'è un incendio, un'alluvione, eccetera. Noi a Qumran abbiamo trovato papiri, non noi, vabbè, insomma, sono stati trovati papiri di 2100 anni fa, chiusi in dei barattoli di terracotta nel deserto di Giuda, nascosti lì. Vi ricordate la storia? Dai monaci ebrei che vivevano nel deserto, arrivavano i romani con l'esercito e distruggevano tutto. Per salvare la loro biblioteca, in parte sono riusciti a nascondere nelle grotte in mezzo al deserto, sperdute, un beduino 1948 che, per ricacciare una capretta sua che si era infilata in questa grotta e non riusciva, non tornava via, lancia una pietra, pa! Un vaso rotto in mezzo al deserto. E va a vedere e scopre questo. Meno male che era un ortodosso cristiano, e quindi va dal monaco, cioè dal vescovo ortodosso cristiano, che poi, vabbè, poi dopo, vabbè. Vengono noti, resi noti pian piano, no? C'è un certo processo. Capite? Quanti anni ha quel papiro? Sono testi che sono del secondo secolo prima di Cristo, qualcosa anche prima del secondo secolo, cioè quando ha già 1200, 2200 anni carta. Carta. Poi hai problema di, voglio dire, va via la luce. Lo leggo lo stesso. Leggo lo stesso. Se va via la luce, qui internet, basta che stiamo 3 giorni senza luce, qua non so come facciamo. Come facciamo? Frigoriferi? Facciamo il frigorifero. Vabbè, non abbiamo modo quasi di. Aspetta, noi riusciamo a uscire perché c'è il cancello elettrico. Possiamo uscire di casa? Sì, vai, usciamo dalla chiesa perché sono tutti cancelli elettrici. Se non funziona, abbiamo 3 cancelli elettrici di qua. Vabbè, usciamo dalla chiesa così. Allora, capite? Vabbè, cose ridicole. 3 giorni? Immaginate un anno senza luce. E che ci fai con tutti i libri? Una volta, qualche anno fa, sapete che ci sono dei software biblici, non so se lo sapete, ve lo dico, che sono veramente specializzati al massimo, sono li usano i più grandi. Ovviamente a pagamento, e co possono contenere libri, tantissimi libri che hanno scannerizzato, che tu puoi consultare facilissimamente in ebraico, in greco, in aramaico, in inglese, francese, tedesco, tutte le lingue, coreano. Cioè, allora c'è questo problema, questo programma che è fenomenale, appunto perché, per esempio, prendi l'ebraico, c'è il testo, ti metti vicino l'italiano e il greco. Francese, ti fai tutti il latino, ti fai tutti i confronti, poi di ogni parola ti dice tutta la grammatica, tutto il senso. Clicchi e ti dice tutti i passi della dove tutta la Bibbia ebraica, quella parola dove la trova, insomma. E comunque poi hanno inserito anche commentari a destra, a sinistra. Ecco, tra l'altro il nostro confratello americano, ingegnere informatico, ha inserito anche opere, una parte delle opere di un grande esegeta cattolico antico, Cornelio Lapide, ha inserito, è riuscito a mettere in questo programma anche questa cosa qui. Però poi devi comprarli questi libri, cioè tipo ti do una collana. Allora, se la vai a comprare di carta, ti costa 2000 euro, lì te la fanno tipo a 500 euro perché non hai la carta, quindi non c'è la tipografia, però paghi 500 euro. Allora, io chiesi, padre Stefano, che dice, possiamo investire qui? Perché comunque io, se questi libri a 2500 euro e chi ce l'ha? Poi non abbiamo spazio, non abbiamo. E lui sa che mi risponde: e quando non ci sarà la luce, che fai? Hai pagato 500 euro. Quindi è meglio sempre il libro di carta. Ed è vero, cioè per motivi pratici, mo uno si muove, però è vero, quando non c'è, noi siamo. Cioè, la carta non finisce mai e non hai bisogno di. Vai fuori e leggi. La sera una candelina la trovi sempre, è la cosa più economica. D'altra parte, quanto pagate di luce al mese? Se uno usasse solo candeline, vabbè, ci risparmia. Vabbè, poi vabbè, non stiamo a dire che dovremmo usare le candeline perché la luce la usiamo per tante cose. Immaginate senza frigorifero, senza lavatrice, senza il fono per chi ha i capelli, insomma. Va bene. Allora, andiamo avanti. Qui c'è l'editrice della MI. Sostanzialmente, però, tutta Niepokalanov, questo convento di 800, tutta Niepokalanov è dell'Immacolata. Vedete, noi siamo proprietà sua, voi siete proprietà sua, quasi tutti siete consacrati alla Madonna illimitatamente, quindi siete suoi, non dimenticatelo. Ecco, no, tutta questa città dell'Immacolata, tutto questo convento è dell'Immacolata, non solo l'editrice, eh. Ciascuno di noi appartiene a lei senza alcun limite, capite? Riunione dell'editrice, parliamo di soldi. No, prima cosa, siamo, ricordiamo, siamo tutti proprietà dell'Immacolata. Dovete ricordarlo, se no non andiamo da nessuna parte. Siamo, bellissimo questo, ciascuno di noi appartiene a lei senza alcun limite. Le macchine e le attrezzature. Tutta l'intera nostra attività sono sue, anche le macchine. E una volta c'è uno degli scritti che vi lessi, no? Che in cui dà il benvenuto a Fratello Motore. Avevano acquistato un motore, non so se è un gruppo elettrogeno per tirare avanti o una stampa. Fratello Motore gli dà pure il nome, benvenuto, adesso tu appartieni all'Immacolata, cerca di lavorare sodo perché sennò povera te. È simpaticissimo, no, questa cosa, Fratello Motore, perché appartiene a lei. Anche la bicicletta che sta lì, vede, insomma, ecco, è del benefattore, però appartiene a lei. Va bene? Tutta l'intera nostra attività sono cose sue, ma ecco, in quale direzione deve andare tutto ciò? Tutta la nostra attività, in quale direzione deve andare? La sede centrale per la Polonia è qui, la sede centrale della MI in Polonia è qui a Niepokalanov. E noi dobbiamo utilizzare tutti i mezzi purché legge. Come sta scritto nella pagella, ricordate, è la pagella di iscrizione alla MI. Tra le condizioni, c'era portare la medaglia, sforzarsi di essere proprietà sua, pregare lei e poi. Usare tutti i mezzi per diffondere, usare tutti i mezzi, anche vostro, è vostro compito, dovete usare tutti i mezzi per diffondere la medaglia miracolosa, la medaglia, la stampa, i rosari, le madonnine, va bene, tutti i mezzi, non dobbiamo aver paura, anzi, è nostro dovere. Poi dice, il Santo Padre, ripeto, era Pio X. Che era morto, però comunque aveva appena parlato da qualche anno. Ha esortato a produrre stampa cattolica, sostenendo che inutilmente si faranno prediche e si edificheranno chiese se non si prenderà in mano la stampa. E questo è valido? È valido ancora oggi? Sì, non solo la stampa, eh. Ripeto, al tempo non si immaginava nemmeno internet, non si immaginava nemmeno che uno stando a casa come le persone che adesso ci stanno seguendo potesse sentire una predica, era impossibile. A Massimo lì a Imperia, chi abitava sulla piazza apriva la finestra e si sentiva la predica di San Leonardo, ecco, vabbè, pochi privilegiati. Ecco, se no. La stampa, però interessante, qui dice inutile fare prediche, edificare chiese se non si prende in mano la... Perché la predica chi la sente? Chi va in chiesa? E chi non va in chiesa? Tu gli fai arrivare il libro a casa, gli arriva la predica a casa. Poi dite sì, ma c'è internet, vabbè, ma tu mica stai veramente 24 ore così. Più o meno certi ragazzi ci stanno. Ecco, invece, se tu c'hai un libro appoggiato a casa, comunque tu ci passi e lo vedi e magari te lo prendi, te lo metti a leggere. Ce l'hai qui in cucina, in camera, in studio, stavo dicendo in parlatorio, ma è da convento, ecco, in salotto per le case. Ecco, c'è il libro, sta sempre lì. Vedete. Anche tu vai dal medico, c'è la sala di attesa. Ai miei tempi c'erano le riviste, penso che ancora adesso ci sono le riviste. Non vi mettono l'iPad per controllare se vi mettono le riviste. E infatti le nostre suorine andavano da me, lasciavano un sacco di riviste, Padre Pio, il settimanale, ecco. E fate così, qua ce ne sono in fondo alla chiesa e non riesco a smaltirle. Ci sono 50 riviste e stanno sempre là, nessuno se le prende. E invece prendetele e poi andate dal medico, le lascio. Posso lasciare? Lasciare due, tre. Posso lasciare al casello? No, al casello no. E qui magari piano piano. Dove andate? Dal parrucchiere. Ecco, andate lì, posso lasciare qualche rivista così le signore si mettono a leggere. A scuola se ti fanno entrare. Ecco. Allora, dobbiamo usare tutti i mezzi. È previsto, è un impegno, tutti i mezzi, purché leciti, che vuol dire? Non è che se non pigli la rivista ti do un pugno, ecco, no, quello non è lecito. E allora il Santo Padre esortare, non sarà abbastanza, sarà, anzi dice inutile fare prediche se non si prende in mano la stampa, perché, incredibile, 1908 c'era una piccolissima riduzione di partecipazione alla messa. Mi diceva Padre Stefano, diceva in una predica, che non diceva a me, è un po' a tutti, ricordo però che diceva che ai tempi di Pio XII ci si lamentava e perciò fu fatto un po' il concilio con l'idea sbagliata che con la messa in italiano si sarebbero riempite le chiese. Ma qual era il problema? Che dall'84% che andavano a messa magari a inizio secolo, al tempo, quel tempo lì di Pio XII si era scesi tipo al 60%, cioè 84 al 60, e tutti erano allarmati perché dicevano, siamo al 60 e tutti gli altri al 60. Allora dice, facciamo questa cosa qui. Che è successo? È inutile dirlo, perché siamo passati e noi ci vediamo, invece è tragico, dal 64% adesso. In 60 anni, 70 anni, diciamo dal 1950 a oggi, 70 anni in cui si sarebbe dovuto essere lo slancio, l'apertura, eccetera, eccetera, quanti siamo diventati a messa? 5%. 5% di cattolici va a messa. Ma voi vi domandate perché in un piccolo paesino così ci sono così tante chiese? Perché prima erano piene. Erano piene e io vi ho già detto una volta perché in queste grandi chiese c'erano almeno sei confessionali, sei, sette confessionali. C'erano, io mi ricordo a Roma, grandi basiliche, anche otto, quattro di qua, quattro di là e sempre con le file. Tu andavi, ma quando ero ragazzino andavi, e vabbè, mi metto in fila. I gesuiti, insomma, questi altri a Roma, no? C'erano questi grandi un tempo confessori, ecco. Adesso Sono depositi come qua da noi ci abbiamo appoggiato, vabbè, perché c'è stato il Covid, se no non era un deposito. E ci appoggiamo gli inginocchiatoi, le cose stanno chiuse lì e non sappiamo dove metterle. Vabbè, perché non si può usare, però capite, un tempo perché tante chiese? E si facevano perché c'era bisogno, nei piccoli, qua, io infatti è meraviglioso qua quante chiese stupende che ci sono, anche di fronte, c'è cioè, San Siro e l'Immacolata di fronte, due chiese, poi c'è l'altra cappellina a fianco,
C'era San Germano
San Germano,
nei tempi ancora
prima.
migliori.
Poi c'è San Giuseppe che è poco sopra, poi vabbè io non le conosco tutte, ma tantissime, com'è possibile? San Giuseppe. San Germano, ecco. Ah, ecco, è quello San Germano.
La discesa di San
Ah,
Germano,
vedi, vedi, vedi. Discesa San Germano. Un'altra, tutta attaccata. Ma perché? Perché si usavano. Ma voi immaginate se adesso 5%. Immaginate, ma poi quante messe c'erano? Tante messe. E quindi la cosa è tragica. Allora, vedete, dovevamo avere uno sviluppo, cioè già Pio X si rende conto, comunque il modernismo lo sa lui, è veleno, ha avvelenato tutti, è avvelenato. Quindi sì, però lì era pochissimo l'incidenza. Allora lui dice, io capisco, la stampa viene usata per il male, effettivamente veniva usata per il male. Ma anche al tempo di Fatima, vi ricordate a Fatima quando ci sono le apparizioni in quegli anni là, poco dopo, pure lì tutta la stampa contro Fatima, contro, vedi, la stampa usa il male. Allora lui dice giustamente facciamo la stampa nostra, perché se no andiamo veramente. E allora cioè, adesso non dobbiamo fermarci. Questo invito del Papa vale sempre. Noi siamo la Radio Buon Consiglio, è nata nel 78. 78, Radio Maria è nata dopo, infatti i primi anni era piccolina, solo che lì ha avuto dei benefattori strepitosi, insomma, ecco, quindi è andata avanti, però all'inizio c'era una piccola collaborazione appena nate le due radio, quindi mi raccomando, seguite Radio Buon Consiglio, ecco, c'è pure l'app, l'applicazione su internet. Bene, allora. È inutile predicare se la stampa non arriva. Perciò noi abbiamo scelto, dice San Massimiliano, questo mezzo, poiché questa è la volontà dell'Immacolata, non sono progetti umani. La Madonna vuole questo, ce l'ha detto attraverso il Papa. Ecco, la Madonna vuole che usiamo la stampa. Questa è la volontà dell'Immacolata espressa dal Vicario di Cristo. La stampa è un tipo di parola che non si estingue, ecco la sua ricchezza, ma rimane fino a che la carta non si deteriora, anche se forse è meno viva di quella orale. Certo, un tempo, guardate che c'erano le scuole per i preti di predicazione, l'hanno abolita, chissà perché, non si sa perché dopo il concilio, credo, nella riforma hanno tolto l'omiletica. Prima c'era una scuola. Infatti era una meraviglia sentire i predicatori un tempo, erano proprio grandi predicatori, ecco, che dovevano tenerti inchiodato sulla sedia, non a messa, perché noi abbiamo un concetto diverso. La messa è la messa, massimo una predichetta piccola, però era obbligatorio il pomeriggio, allora la messa la domenica, presto la messa letta, poi alle 10, 10 e mezza la messa cantata e ci si tornava. Mi diceva Padre Angelo che già i suoi genitori nelle montagne facevano così: messa letta, ci andavano tutti. Poi si tornava alla messa cantata, solenne, bellissima, no? Ecco, con tutta la corale, eccetera. Poi il pomeriggio c'era l'ora santa con la predica, tipo alle 3 del pomeriggio, si faceva per alle 2, alle 3, pranzo a mezzogiorno, quindi alle 3 va bene. Alle 3 la predica, un'ora di predica e di catechesi, e poi c'era il vespro solenne e la benedizione eucaristica. Così santificavi la domenica. Non è che adesso devi cercare la messa che dura di meno la domenica, la messa insomma, sulla mezz'oretta massimo, insomma, ecco, si fanno, a volte è brutto, no? Sentire che poi stai a posto, non stai a posto, la domenica devi pregare. Ecco, quindi. Un tempo era così. È meno viva la stampa di quella della predicazione, perché appunto le scuole di omiletica avevano i grandi predicatori. Anzi, una delle caratteristiche, sapete, c'erano anche tra i frati, c'erano i frati da predica, i frati da messa, i frati da confessione. Si dividevano perché non tutti potevano predicare, ma non solo perché non sapevano o non erano preparati, perché ci voleva la voce trombona. Da tromba, dovevi avere tipo Padre Stefano, che ha una voce flebile, flebile, non avrebbe mai potuto predicare perché non esistevano i microfoni. Capite? Allora dovevano predicare, potevano quelli che non solo erano capaci, ma erano scelti da quelli che avevano le voci tonanti. E io ricordo quando ero ragazzino nel seminario, anni 80, no? Inizi anni 80, no, 85, insomma, sono andato in seminario e andavo tra i frati minori conventuali, e mi ricordo che c'erano dei frati vecchi che ancora erano di quelli proprio che avevano queste voci spaventose, piccole col collo grosso così, e quelli, no, quelli erano i predicatori, e, mamma mia, cioè, voi proprio, e che il microfono faceva ridere. Ecco, e infatti immaginate a San Siro, come ti fai a sentire dalla vecchietta, chiese piene, in fondo, come ti sentono se non hai una voce. Oggi invece va via il microfono, vedi, senza luce, non ti sente nemmeno al primo banco. È così, non siamo capaci. Ricordo ancora quando divenni diacono, 95, no? Padre Stefano ci insegnò le cose da diacono e poi ci diceva questo principio: mi raccomando, quando voi predicate, dovete tenere a mente, come ci insegnavano a noi, che vi deve sentire la vecchietta alla porta della chiesa. Quindi dovete usare la voce forte, detto da lui che dice: non fate come me, poverino, che io non ho la voce, però il principio è questo: quando vai a leggere la lettura o il Vangelo o la predica, ti devi sentire la vecchietta sorda che sta in fondo alla chiesa. È così, quindi la parola ti può coinvolgere di più, però esci fuori dalla chiesa, che bella predica è successa, è buffissimo, che bella predica, bella. Cosa ha detto? Ma non mi ricordo. È vero, no? Scusate, voi andate a messa, che Vangelo abbiamo letto? Mi ricordo, c'è niente da fare. Invece ti prendi il messalino, eccolo qua, guarda, ce l'ho, la carta scritta. Vedi? Allora, questa è la volontà dell'Immacolata, diffondere la stampa. La stampa è un tipo di parole che non si estingue, eccetera. Vi sono delle parole che risuonano ampiamente, ma che poi si estinguono, come per esempio quelle trasmesse attraverso la radio. Vedete, lui già lo sa. È bello la radio. Infatti lui la vorrà sfruttare. Fece qualche trasmissione, ma non riuscì a avere una cosa stabile. Però si estingue, è finita. Oggi però abbiamo anche un altro segreto, registri, anche quello è buono, è una grande scoperta, no? Una grande invenzione. Registri, noi abbiamo registrata la voce di Padre Pio, la voce di Don Dolindo Ruotolo, cioè, capite? Vabbè, a parte Giovanni Paolo II, Madre Teresa, so, quelli sono santi, vabbè, Padre Pio pure è santo, cioè voglio dire, è strepitoso. Don Dolindo ancora no, speriamo che lo diventi presto, insomma, che si apra questo benedetto processo. Voi pregate per questo, Ancora non è, ha ancora troppi nemici, non è ancora iniziata la causa, quindi non è servo di Dio, anche se ha una fama, grande fama di santità, no? Grande fama di santità, no? Però se noi preghiamo che il Signore affretti questa cosa qui. Le parole si estinguono. Poi c'è l'arte, anche l'arte è un linguaggio e una predica. L'arte per se stessa si può chiudere a chiave e non serve però più a niente. Un quadro, poi è chiuso, mica te lo porti a casa il quadro, però anche oggi è questo, vedi, con la stampa, stampi l'immaginetta, San Michele Arcangelo, te lo porti a casa, ci ripensi e lo preghi, anche questo è bello, però è stampa. quando viene vista deve portare un beneficio. Ora però pensiamo alla stampa. Tutto deve tendere a questo scopo. Due punti. Qual è lo scopo? L'Immacolata. Ogni azione, anche la più piccola, perfino il semplice spazzare, deve essere per l'Immacolata. Deve mirare al fine, all'ideale. Anche le cose più semplici che fate a casa dovete farle. Voi dite: questo è per te, Immacolata. Tutto per lei. In quanto al piccolo giornale, appunto il quotidiano, ringraziamo l'Immacolata. Confesso che serbavo in me il progetto di realizzare questo giornale da tempo. Ricordo che già nel 1934 scrivevo al padre provinciale che questo pensiero non mi dava pace. Mi rendevo conto che se il nostro quotidiano cattolico fosse andato come gli altri, non avrebbe avuto alcun successo, ma se non iniziavamo, non si poteva avere nessun risultato. E poi fu la guerra che interruppe nel 1939 la pubblicazione del quotidiano. Padre Mariano, uno dei frati, si preparava già da chierico a questo lavoro e la Madonna, la Madre di Dio, lo andava perfezionando e preparando sempre meglio. Così tutto deve perfezionarsi ogni giorno. Se vogliamo, ecco, questa è la parte più materiale. Andiamo un po' ancora alla mistica. Se vogliamo amare Gesù con il cuore dell'Immacolata, capite? Parla a degli editori, dei tipografi, frati, no? Tipografi, raccoglitori di articoli, pubblicatori di idee. Che cosa gli dice? L'ideale dovete alimentare dentro di voi questo. Se vogliamo amare Gesù con il cuore dell'Immacolata, perché questo è lo scopo, amare il cuore di Gesù con il cuore dell'Immacolata, e quindi dobbiamo avere il cuore dell'Immacolata dentro di noi. Lo scopo è nostro Signore, no? Se vogliamo amare Gesù con il cuore dell'Immacolata, se vogliamo ricevere Gesù nella comunione con il suo cuore, adorarlo e ringraziarlo con gli atti della Madonna, con gli atti con cui la Madonna adorava e ringraziava Gesù. Anche se non lo sentiamo né lo comprendiamo del tutto, tuttavia avviene proprio così, cioè adoriamo veramente Gesù con il cuore dell'Immacolata e con i suoi atti, anzi, ella stessa lo ama e lo adora attraverso di noi. Ogni volta che noi consacrati andiamo a messa, andiamo all'adorazione, anche se non lo sentiamo che la Madonna sta vivendo in noi, è così, perciò dobbiamo fare benissimo questi atti. Adesso voi andate a messa, starete a messa, state con l'Immacolata, è lei che sta ai piedi del Calvario in voi. Voi adorerete Gesù, è lei che lo adora dentro di voi. Voi riceverete Gesù oggi nella comunione, è lei che riceverà Gesù, ricordatevelo. Però è chiaro che voi dovete essere sempre più simili a lei. E qui è il lavoro ascetico. Qui è la mistica, però prima, ecco, be sono belle parole, poi però attenzione, lei non c'è se tu non sei veramente sua proprietà. Anzi, ella stessa ama Gesù e lo adora attraverso di te. Quindi noi siamo solo suoi strumenti. Lo abbiamo promesso, di vivere come sua proprietà, suoi strumenti. Quindi anche, capite, non solo strumenti nell'apostolato, strumenti anche nell'adorare Dio, nel ricevere Gesù nell'Eucaristia, siamo suoi strumenti. Se l'esame di coscienza, parla dei frati, no? Quelle sono cose da frati, messa, comunione, esame di coscienza, meditazione. Se l'esame di coscienza, beh, non solo da frati, anche voi dovete fare queste cose, però da noi sono magari un po' più intensi. Se l'esame di coscienza e la meditazione ci riescono difficili, non per nostra colpa, però, e se nonostante tutto ciò ci sforziamo di farli bene, è tutto a posto. Se tu ti sforzi, ma vedi che c'è l'aridità non colpevole, appunto, se tu vedi che sei assillato da tante tentazioni, non temere, è tutto a posto. Spesso l'Immacolata, questo è interessante, per farci guadagnare meriti di più, copre l'orizzonte con le nubi dello scoraggiamento, delle prove, della fede, nube sulla fede, della sfiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Ti vuole far meditare di più, perché così tu fai atti di fiducia di più. Ma di tanto in tanto appare luminoso il sole, che ci incoraggia e ci dice che continua a splendere anche dietro le nubi. È così, no? Nella realtà è così. Quando vai in aereo, pochi giorni fa, no? Tutte nubi, mamma mia, arrivi sopra, ma che roba! Sotto tutte nuvole e sopra il sole splendido, il cielo immenso, e tu da sopra domini, chissà quante risate si fa il Signore quando ci guarda, perché noi ci preoccupiamo, ci agitiamo, facciamo, ma guarda che qua ci sono io, tu ti dimentichi un po' di nubi e ti dimentichi la realtà, ecco, là ci sono io. In tanto, dice anche la Madonna, fa così, ti fa vedere ogni tanto il sole, dice, ah, però di sopra c'è la luce. Se la volontà, poi io mi meraviglio perché parla degli editori, cioè di cose di stampa, cose molto materiali, invece vedete come li tratta subito da anime mistiche, anime che devono diventare santi. Se la volontà non si arrende dinanzi a questi sentimenti, a questi dubbi, a queste prove, non ti devi arrendere. Se l'anima non si arrende di fronte a questi sentimenti dovessero durare anche molto a lungo, allora si avvicinerà l'anima ancora di più all'Immacolata. E invece noi ci mettiamo paura, e invece no, supera, sii forte e vedrai come la tua anima sarà ancora più vicina all'Immacolata. Tutto sta nel lasciarsi guidare in ogni momento, in ogni circostanza da lei. La prova è l'obbedienza, parla dei frati, quindi devi stare nell'obbedienza. Se mettiamo in atto coscienziosamente e senza indugio ogni manifestazione della volontà di Dio espressa dalla campanella del convento, dai superiori direttamente o dal proprio dovere indirettamente, questa è la dimostrazione che vogliamo compiere la volontà di Dio. Dobbiamo solo vigilare che tra la volontà dell'Immacolata e la nostra non vi sia alcun conflitto. Quando c'è il conflitto, allora perdiamo la grazia. Le abbiamo a lei donato tutto, perciò qualsiasi cosa nostra è sua proprietà e le sue cose sono nostre. Bellissimo. Anche le cose della Madonna è nostra, quindi noi andiamo a Lourdes e diciamo: questa è nostra, questa grotta è nostra, o che volete? Andiamo a Fatima, la cappellina è nostra. Andiamo a Loreto, dice: questa è la casa della Madonna, questa è casa mia. Possiamo dirlo, eh? Dobbiamo sentirne, cioè non lo diciamo ai frati, perché vattene via, ai cappuccini. Però quando andiamo là, sentiamo: è casa nostra, eh? Fatima è casa nostra. Santuario della Costa, qui è casa nostra perché siamo della Madonna, allora lei è nostra madre, è casa sua, è casa nostra. Quindi dovremmo sentire questa presenza forte. Se non c'è conflitto, perché se poi c'è conflitto tra noi, la vita disordinata e lei, è chiaro che non va bene. Le abbiamo donato tutto, quindi tutto ciò che è nostro è suo, tutto ciò che è suo è nostro, tutto dipende da noi. Come vogliamo che sia, così sarà. Non occorrono né preghiere né mortificazioni straordinarie, ma soltanto lasciarsi condurre da lei. Bisogna andare avanti ed avvicinarsi sempre più all'Immacolata, nonostante le contrarietà. Parlando con lei, cinguettando, incredibile come è moderno San Massimiliano, sapete come si dice cinguettare in inglese? Chat, to chat. È il primo, parla già di chat a quel tempo, fare le chat, no? Parlare attraverso le chat, cinguettando come un bambino. Bambini cinguettano con la mano, più o meno fanno quei versetti, quelle cose, insomma, che si fanno capire, solo le mamme le capiscono, ecco. Bisogna abbandonare tutto alla sua volontà, senza badare a nulla, volendo restare sempre accanto a lei tra le sue braccia, sia che voglia darci caramelle, sia che voglia nutrirci con aridità. Nonostante a volte sia ricoperta di piccole croci e di sofferenze, tuttavia la strada dell'Immacolata non è mai così difficile e oscura perché sentiamo sempre il suo affetto materno di madre. Per manifestare il più grande amore all'Immacolata, potremmo fare con lei un patto, in cui, ad esempio, con uno sguardo alla sua statua, questa contrarietà che sto vivendo, questo giaculatorio che sto dicendo, questo lavoro saranno una rinnovata consacrazione a lei. Quindi io, guarda, facciamo un patto. Quando ti guardo, senza parlare troppo, no? Sto facendo questo lavoro, te lo consacro. Te lo consacro. Ti appartiene. Ti appartiene. Facciamo un patto. Questo lavoro, questa giaculatoria, questo vuol dire che io rinnovo la mia consacrazione a te. Come noi vogliamo che sia, così sarà di nuovo. Qui c'è totale libertà e l'anima si sente immensamente felice perché tutto è proprietà di lei. Se l'Immacolata accetta l'intenzione nostra per questa o quell'altra persona, bene, altrimenti è la stessa, cioè io voglio pregare per questa persona. Se l'Immacolata vuole che quella preghiera vada per lei, bene, se la vuole per un altro che ha più bisogno, benissimo, è sua. Anche le preghiere sono sue. Anche le preghiere sono sue. Può sbagliare la Madonna nell'amministrare? No, quindi sicuramente se quell'altra persona ha più bisogno, lei non sbaglia e farà in modo che quella tua persona, ecco, abbia l'aiuto al momento opportuno. Bene, altrimenti ella stessa la indirizza a qualcos'altro. Noi non dobbiamo preoccuparci di nulla. La nostra vita deve essere il prolungamento. Bellissima questa frase con cui chiude. La nostra vita deve essere il prolungamento della vita di Gesù e di Maria su questa terra. Quindi chi vede voi deve vedere Gesù Cristo. Siete cristiani battezzati, cresimati. La nostra vita deve essere il prolungamento della vita di Gesù e di Maria su questa terra. MMIM. Missionari e militi dell'Immacolata Mediatrice, così sia. Bene, vedete che spettacolo di padre spirituale per questi frati, no? E anche per noi, vedi la stampa, se non avevamo il libro, chi ce l'avrebbe mai detto? Vabbè, la conferenza là, la conferenza qua, ma capite che, vedi, anche per fare lezione, il professore arriva, vabbè, potrebbe arrivare anche con l'iPad adesso, insomma, però. Se c'è il libro è molto più pratico, è molto più efficace ed è tuo, il libro te lo senti tuo, proprio c'è un rapporto diverso col libro. Va bene? Quindi diamoci da fare, però soprattutto, certo, l'apostolato, e qui abbiamo la Madonna, no? Che è arrivata per partire, non, è arrivata per partire in una famiglia, dove deve andare? È partita, va, vola dagli angeli, insomma, ecco qua sopra, così dall'alto comunque ci guarda noi, perché sta lì sopra, si fa la collina qua sopra, ecco, va bene, questo è l'apostolato, però siamo suoi, viviamo anche, capito, l'aspetto pratico, apostolato, è nostro impegno, la pagella, e però anche quello poi mistico, va bene, ascetico mistico, va bene. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, per tutti i tuoi innumerevoli benefici e ti preghiamo di ricompensare con la vita eterna tutti quelli che ci fanno del bene nel tuo nome per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria a tutti.